tutte le Madonne che motivo.
Quando parlo di parole, la trascrizione automatica, no? Ogni tanto si interpreta qualcosa come una parolaccia.
Ah sì?
Una cosa di rischio.
Questa poi. Fuori di testa. La trascrizione automatica è fuori di testa.
È una sorta di politicamente corretto.
Una testa, sì.
Bisogna provare a fare anche la funzione di detta cura, no? Cominciare a dire tutte parolacce.
Ecco, tirare le madonne, come dicono in toscano. Vabbè. Allora. Agostino, illustra l'assolutezza del numero creativo e ordinatore, così come aveva fatto per la nozione di misura, con l'espressione numerus sine numero, no? Numero senza numero. Pertanto il creatore è summus numerus, ma non nel senso di una quantità suprema pensabile, la quale sarebbe ancora, in quanto cattiva infinità, sempre oltrepassabile, no? Bensì come numero che in sé non si può più numerare, cioè che non si può più cogliere con il numero, vera infinità. Questa infinità deve essere pensata a prima vista in modo paradossale, come determinata o delimitata, nel senso che si deve accettare che Dio comprende la sua propria infinità, e del resto il comprendere equivale sempre anche per Dio letteralmente, no? Adesso lo prende come una bestemmia, no? Al termine finire. Quindi la vera infinità di Dio per noi è incomprensibile, poiché non è determinabile in un concetto, mentre per lui stesso è determinata, perché è sempre già compresa. Qui siamo nel marasma più totale. Intanto, la questione del numero, no? Come dire, c'è un numero che ci serve per fare di conto e poi c'è il numero. Questo sistema è quello inventato da Porfirio. Da Porfirio, quando legge Aristotele, no? Categorie, no? E lo parla della sostanza. C'è una sostanza, dice Porfirio, che è quella di cui parla Aristotele, che sono le categorie, va bene, ma c'è un'altra sostanza, perché la sostanza, che poi alla fine è Dio, non può essere un prodotto di un calcolo proposizionale. E quindi c'è un'altra sostanza. La stessa cosa qui ripete qui in Agostino, ecco il neoplatonismo, no? Come numero, ma poi anche con altre cose. C'è un numero con cui per esempio Gabriele fa i conti, ecco. Ma poi c'è il numero, e con quello Gabriele non può averci nulla a che fare, perché è una pura astrazione, no? E al di là di ogni comprensione sarebbe l'uno. E poi qui dice, no? Che Dio è l'infinità. Sì, però questa infinità, per essere tale, non è determinata, quindi come può lui stesso, Dio, pensarsi come infinità? Per pensarsi come infinità deve pensarsi in modo determinato, cioè deve pensarsi come finitezza. E come la risolve Agostino? e dice così, per lui stesso, cioè per Dio, è determinata l'infinità, perché è sempre già compresa. Perciò, se altro vuoi saperlo. Quindi l'essere è numero unificato, l'ente è numero esplicato, lo spirito è numero che si muove in se stesso, no? Il vivente. Che è la modalità di comprendere la tripartizione, cioè la teologia trinitaria. Il primo, l'essere, è il numero unificato, trasformato in uno, il padre. Poi c'è il figlio, che è il numero esplicato, no? Il numero che si dice. E infine lo spirito, quello santo, no? Che è quello che si muove, che è quello che dà vita, è l'anima, no? Che anima le cose, quindi le vivificando le fa esistere praticamente. Ora qui lui ci sta dicendo, Agostino, ecco, questo ci offre il destro per dire un'altra cosa. Dice, se l'ordine è l'integrazione di ogni ente in sé differente in uno stato di quiete, no? L'ordine è la quiete. Allora la non quiete, ossia il movimento, è ordine in misura minore, in quanto ha ancora un fine da raggiungere, cioè questo appietamento che ha ormai percorso tutti i possibili movimenti del pensare, del tendere a qualcosa. Qui in effetti ha fatto un riassunto del problema del linguaggio. Qual è il problema del linguaggio, Cesare? È il fatto che il significato non è univoco. Questo è il problema del linguaggio. Se il significato non è univoco, allora non posso determinare, dunque non posso unificare. Cioè non posso fare quella cosa che abbiamo visto in tutte le pagine che precedono, invece Agostino, ma poi tutti i padri della Chiesa, hanno disperatamente voluto ottenere, no, l'unificazione, tornare all'uno. Da qui l'invenzione appunto del ritornare all'uno, come se si fosse partiti dall'uno, dando questa idea come implicita, no? Che per Hegel è ancora così. Se torna all'uno è perché l'uno gli manca. E allora vuole tornare all'uno. Perché l'uno è l'ordine, è la quiete. E ciascuna cosa vuole mantenere la quiete, perché non si sa. Anzi, Eraclito saggio diceva che Polemos è la madre di tutte le cose, cioè il movimento, per dirla così, no? Cioè i morti. Dunque la necessità di unificare, di fare uno fino alla Trinità. La Trinità che pone il tre, ma quindi i molti, ma come? Rimanendo uno, perché rimane uno? Perché questi molti sono sempre l'uno. Già è presente in Plotino questa storia, le varie ipostasi procedono dall'uno, come sappiamo, no? L'anima è l'intelletto dell'anima, procedono dall'uno, quindi sono consustanziali, hanno la stessa sostanza, non sono altro, cioè non sono molti, sono sempre uno. La necessità dell'uno, no? Di unificare, Senza questo uno non è possibile, non è pensabile neanche la verità esistenziale, cioè l'idea che ci sia da qualche parte una verità, non è pensabile. E dici qua, infatti, le realtà disordinate sono inquiete, quando vengono ordinate si acquietano. Questo è l'idea di Agostino, non è che... Per l'uomo questo significa che Dio è la quiete che placa l'inquietudine specifica che c'è nell'uomo. Ora, qual è l'inquietudine? Sono i molti, naturalmente, sono molti che... No? C'è il movimento che dà inquietudine, appunto il movimento. Ma una cosa è chiamarla inquietudine, altra è chiamarla movimento, retoricamente. E sappiamo che Agostino era un retore. Cambio le parole e cambia il senso, la direzione che prende il discorso, proprio il senso, proprio qui inteso come direzione. Ora, con questo suo presupposto ontologico, pertanto, la ben nota frase non può essere male interpretata in senso psicologico: il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Se avesse detto il nostro cuore è in movimento finché non riposa in te, sarebbe stato totalmente differente. Ma Agostino era un retore, è uomo d'onore, ecco. Dunque l'uomo è ordinato a trovare quiete in Dio. Qui dal passaggio al movimento, alla quiete, si è passati ancora all'idea che l'uomo, no, che è inquieto, deve trovare la quiete in Dio. La pace agostiniana indica il corrispondente stato del mondo, in senso cosmologico, etico, sociale, religioso, che però è stato informato dalla legislazione, dall'ordine e dalla quiete, posti o consentiti da Dio. La pace di tutte le cose è la tranquillità dell'ordine. È esattamente il contrario di quello che diceva Eraclito, praticamente. No? Il polemos, cioè lo scontro, i molti, no? Che producono tutto. Però qui la quiete, naturalmente qui la quiete è l'uno, ovviamente. Quando parla di Dio, parla dell'uno. Questo per giustificare la necessità di eliminare i morti. Finché ci sono i morti c'è l'inquietudine, il disagio, lo stare male, la neurosi. E quindi, se togliamo i morti, che è questo, che poi è quello che l'uomo desidera in cuor suo, la quiete, la pace in Dio. A costo di ammazzare tutti quelli che non sono d'accordo. Ma questo è un dettaglio. Ecco.
La pace dopo lo sterminio.
Eh?
È la pace dopo lo sterminio.
Esatto. Dunque esso, l'uno, soggetto, non ha bisogno di altro da sé. Infatti parla di autarchia. L'altro dall'uno è articolato, è mosso in funzione dell'uno. Non è che si muove da sé, come nel caso del polemos, no? Le cose si muovono, creano altre cose, si agitano. Sono molti in relazione tra loro. Qui no, l'altro è mosso ed è in funzione dell'uno, in quanto suo fine causa. Per poter affermare questo, che l'uno è fine e causa, deve avere fatto il discorso precedente, no? E cioè che l'inquietudine vuole la quiete, vuole la pace. Quindi l'inquietudine, in molti, devono unificarsi, devono trovare la loro pace nell'uno. E questo che giustifica questa frase successiva, che dice appunto che l'uno è il fine e causa di ogni ente. Il movimento dell'umano trascendersi con la dialettica e l'ascesi trova proprio in lui, c'è sempre l'uno, la sua quiete. L'autosufficienza dell'uno è ciò che ha in sé maggior valore. Quindi, su di lui, in quanto misura universale, anche per ogni ipostasi che viene dopo di lui, si fonda l'esigenza che sia sufficiente per essa rimanere in sé medesima, riposare in sé medesima e non disperdersi nel molteplice. E tu ti disperdi nel molteplice.
Quando ci sono tutte,
ecco, le cose disperse nel molteplice, occupata dai molti, giacché rimanendo sempre in sé medesima è anche concentrata sulla sua origine. Rimanendo in sé medesima chiaramente allude al fatto di aver già eliminato i molti, e allora solo a questa condizione può rimanere in sé medesima, cioè è identica a sé.
Adesso mi verrebbe un'obiezione da fare: per afferrare l'uno servono i molti, perché per questo mi perdoni, mi è venuta in mente una battuta scema, come possiamo apprezzare un buon salame? Servono tante fette.
Ma sai cosa potrebbe costarti questa?
Lo so. Questo... che divenga io un infaccato, affumicato.
Questa blasfemia. Ogni estraneamento da sé comporta infatti una qualche distruzione di sé. E qui c'è Severino. E cioè il cambiamento, come si chiama? L'alterazione, la modificazione comporta sempre, diceva Severino, una distruzione, uno sbranamento, diceva lui, per sottolineare. Ma se qualcosa cambia vuol dire che questa cosa è stata dilaniata, non è più la stessa, è stata distrutta in quanto tale, è stata distrutta. Esattamente quello che dice, chi è questo? Agostino. Quindi il divenire comporta la distruzione di ciò che diviene, perché non è più lo stesso. Qui si potrebbe naturalmente domandarsi quando mai è stato lo stesso e a quali condizioni e come lo sappiamo. Ma tutto questo in Severino non c'è. Qui saltiamo un po' di cose. Un bel po' di cose saltiamo. Agostino, inutile che dica il numero di pagina perché tanto non hai libri così importanti, lei come mai sta?
Che sono introvabili.
E io l'ho trovato.
Si è fatto meglio.
Come sono mosso prima, perché questo è dello. Che anno è questo?
No, non sono tanto vecchio.
95.
Non sono tanto vecchi, però.
30 anni, giusto.
Ho fatto un'edizione limitata.
Limitatissima. Agostino tenta quindi di comprendere in modo più profondo la bellezza, dopo aver parlato per benino della necessità dell'unificazione, si dice anche che l'unificazione è il bello, oltre a essere il bene è anche il bello. chi è che sosteneva che il bello è il vero? La scuola di Chartres, esatto. Dunque, la bellezza in quanto implicazione strutturale, ovvero in quanto essenza della forma, e di distinguerla dalle altre categorie attraverso le nozioni di similitudo, convenienza, congruenza, corrispondenza, armonia, e qualitas e numerus. Non so perché l'abbia lasciato in latino, vabbè. Ah, perché lui è tedesco, quindi, cioè per noi, che sono ancora italiano praticamente, ma lui che è tedesco, no, sono molto diversi. Quindi delle volte bisogna domandarsi come mai mette tra parentesi la traduzione, che è la stessa in latino e italiano, perché lui è tedesco.
L'italiano non è latino.
Somiglianza, convenienza, corrispondenza, armonia, uguaglianza risultano essere nozioni che indicano la realtà, che è stato di cose che deve essere raggiunto o che è già pronto a partire dalla condizione della molteplicità, no? Quindi queste belle cose devono essere raggiunte dalla molteplicità, quindi dalla molteplicità occorre significare. Ciò è caratterizzato essenzialmente dalla differenza o dissomiglianza del singolo rispetto agli altri e rispetto alla sua origine, nonostante il rapporto che non di meno sussiste e nonostante la somiglianza. Regio dissimilitudinis è il luogo della dissomiglianza. È il nome agostiniano platonico per un aspetto, ma la tesi omnia in unum tendunt, tutte le cose tendono all'uno, vale per gli altri. In generale questo è prevalente nella misura del possibile rispetto alla molteplicità svariata, come anche rispetto alla tendenza al nulla, ontologica ed etica. Se uguaglianza, corrispondenza, convenienza, somiglianza indicano il carattere ontologico del singolo, no? Cioè appartengono al singolo in particolare, allora essi, per quanto singolo, accentuano la relazione delle parti o elementi costitutivi con una unità. Perché dice? In primo luogo, la corrispondenza o la convenienza delle parti rispetto ad un tutto unitario costituisce una forma che ora può essere pensata ed espressa come bella, sulla base della sua interna relazionalità e unità. Quindi già pone una questione importante, cioè il bello è l'uno. È l'unificazione che consente il bello. Non sarebbe neanche difficile sostenere il contrario, ma non importa. Questa relazionalità interna è già il presupposto per la bellezza esterna, percepibile con i sensi, armonia delle parti con una certa dolcezza del colore, convenienza razionale delle parti, la proporzionalità coglibile matematicamente, per esempio, è la ragione per la quale le figure geometriche appaiono belle. Perché appaiono belle, non si sa. Comunque. Vedete però il suo lavoro retorico, naturalmente stiamo costruendo, che fu un record. La sua abilità retorica sta anche in questo, cioè questa relazionalità interna, no? Alla cosa, a qualunque cosa, dice, è già il presupposto per la bellezza esterna, cioè questa relazione che lui ha all'interno, una relazione che punta all'uno, è la condizione per la bellezza esterna, no? Quella che si vede. E in questo dice, no? Questa relazione accentua la bellezza dell'unità. e infatti dice alla fine che questa relazionalità interna è già il presupposto per la bellezza esterna. No? Questa relazionalità interna, cioè il tendere di tutte le varie parti all'uno. Alla radice di questa relazione fondamentale di ciò che appare bello sta la simmetria. In quanto categoria estetica, che non deve essere intesa come mera disposizione esterna delle parti, bensì deve essere ricondotta ad un principio formale interno, vale a dire intelligibile, ideale, quale è quello che viene fondato dall'unità dinamica di un intero. Insomma, in questa simmetria, no, che è la condizione del bello, abbiamo di fatto già questa sorta di ideale che, come dice lui, viene fondato dall'unità dinamica di un intero. Quindi unità dinamica di un intero, cioè un intero che è fatto di parti, no? Però queste parti tendono all'uno. Questa è la condicio sine qua non, perché se non tendessero all'uno, allora succederebbe un problema, perché questa bellezza non sarebbe più possibile, perché lui parte dall'idea, no, che la bellezza muova dall'uno, perché tutte le cose tendono all'uno, vogliono ricondursi all'uno. Pertanto, il simmetrico può sì essere indicato come bello, ma piuttosto il bello deve anzitutto venire prima di esso. E qui dice Platone, no? L'idea di bello precede il mio giudizio sul bello. Ma questo vuol dire che la simmetria è bella in virtù della bellezza e non che la bellezza è bella in virtù della simmetria. Ciò che sopravviene o che fonda la simmetria come bella è la forma vivificante, interna e quindi intelligibile, che unifica di volta in volta in molteplice. In quanto luce incorporea che illumina o costituisce grazie alla sua intelligibilità. Logos kai eidos, la parola è la forma. Le nozioni di uguaglianza, corrispondenza, convenienza, somiglianza, con cui Agostino determina il bello, sono storicamente e realmente comprensibili a partire da una discussione che riporta alle riflessioni genuinamente platoniche. Platone discute in Filebo la domanda su come, a partire da principi o elementi diversi, possa determinarsi una unità. Come bella si deve però intendere una mescolanza o unità in cui ogni parte sia compatibile con il resto. Da qui anche tutta la questione, anche cosa che lui riprende, credo, in buona parte anche da Proclo, ma quella della somiglianza, della similitudine, quindi dell'uguaglianza in alcuni casi. Questa compatibilità è la misura dell'unità, il suo metron o simmetron. Senza misura danneggia se medesima. L'essere bello di tale mescolanza si fonda quindi sul bene. L'essere buono, così come l'essere bello, di ogni mescolanza è dunque costituito tramite la misura o la misurabilità, la convenienza e la corrispondenza. La natura del bene, dice qua Agostino, cita da... Ah no, questo è Platone, Filebo. La natura del bene ci è ora sfuggita nella natura del bello. La misura e la simmetria infatti sono bellezza e virtù, questo dice Platone. Questa fuga o questo convertirsi del bene nel bello una formulazione dell'identità, viene sviluppata ancora una volta. Se quindi, qui stiamo sempre al tempo, se quindi non possiamo afferrare il bene con una sola forma, idea, per coglierlo con tre, ossia con tre forme, con bellezza, simmetria e verità, halos, simmetria, aletria. Così vogliamo dire che questi sono la causa per la quale la mescolanza può essere detta buona. Naturalmente Agostino gioca anche sulla connessione stretta, no? Che lui pone tra il bello e già posto da Platone, naturalmente, tra il bello e il buono. E tutte queste cose, cioè anche il ben, naturalmente, corrisponde all'unificazione, all'uno, per Platone all'idea, per Agostino all'unificazione dei morti in Dio. Dalla prima proposizione risulta chiaro che la bellezza indica tanto lo sguardo esterno quanto la situazione interna, arete, cioè la virtù, potrebbe dire. Ciò implica ciò che riguarda la vita e lo spirito, o anima, ma la simmetria significa la totale armonia, ovvero l'interna e quindi anche esterna, armonia di una determinata forma in se stessa tramite la misura. E la misura che cosa fa? La misura che fa? Misura. Quindi unifica. La prima cosa che si presenta come il constituens dell'unità in questa elaborazione concettuale è pertanto la misura. Metron. La seconda è la corrispondenza delle parti, simmetria. La terza, in cui si determina la verità, è il nous, giudicato in base all'essere della cosa, ovvero la ragione è il realizzarsi della misura nel pensiero. No? Il pensare è misurato a buon diritto, cioè a buona ragione. La misura. La misura comporta sempre la calcolabilità, naturalmente, quindi la possibilità di ricondurre i molti all'uno, che è il principio base di tutto. Perché solo in questo modo, dice, la bellezza in quanto determinazione razionale è identica alla verità. La bellezza è la verità, perché è la perfetta simmetria delle parti che si unificano. Per unificarsi devono avere delle somiglianze, per unificarsi devono quindi tutte tendere verso l'uno naturalmente, perché lui non dice, non spiega bene in che modo queste parti si unificano. Tendono a lui, tendono al bene. I concetti utilizzati da Agostino per la definizione del bello e della bellezza, cioè somiglianza, convenienza, corrispondenza, armonia, uguaglianza, si riferiscono analogamente alle riflessioni di Platone, in quanto concetti assolutamente relativi alla nozione di unità o di uno. Ciò anzitutto in un senso relativo, come unità o unificazione del singolo, ma anche in senso assoluto. Il singolo uno, infatti, viene determinato dall'unità assoluta e collegato ad essa. Vedete, c'è l'idea, no, di Platone che insiste qua. Perché questa unificazione non potrebbe farsi se non ci fosse l'idea dell'uno. È l'idea dell'uno che mi consente di pensare l'uno in quanto numero e quindi tutto il resto. Ma bellezza è diventare forma o concrezione di unità, ovvero l'unità è la misura della bellezza. da cui risulta comprensibile perché l'origine divina viene pensata come la stessa bellezza e insieme come la forma assoluta. La forma bella è quella che unifica varie cose, no? In relazione tra loro, in relazione di somiglianza e tutte quelle cose che elencato, no? E che si raggruppano e fanno uno. Mentre e qualitas nell'ambito della finitezza temporale si manifesta sempre e solo adombrata, vale a dire insieme alla disuguaglianza, e similitudo si deve affermare sempre in contrapposizione alla dissomiglianza. Dio è invece la pura uguaglianza, ovvero la pura somiglianza con sé medesimo, che esclude ogni dissomiglianza, esclude ogni mutevolezza, esclude ogni divenire, esclude, cioè, per dirla alla Severino, di essere smembrato dal divenire. Dio, in quanto pieno rapporto trinitario pensante e amante di questa uguaglianza, è una unità che si esplica nella similitudo e che si ricomprende nell'unità, nella forma o bellezza dell'unità. Dio, dice, in questo rapporto della Trinità, no? Lo definisce come amante di questa uguaglianza. Ed è una unità che si esplica nella similitudo, cioè nell'analogia. E sappiamo bene che cosa dice Aristotele, no? Dell'analogia. L'analogia è ciò che, con cui si crea l'universale, cioè l'assoluto. L'assoluto è il risultato dell'analogia. E l'analogia è la dossa. Falla bene. Questa triunità, essendo la forma assoluta e perfettissima, è insieme fondamento e paradigma di ogni unità relativa e del suo essere bella. Qui forse sarebbe dovuto articolare un po' di più la questione, Meyer Valtes, perché questa triunità, no, come forma assoluta e perfettissima, sì, questa trinità è l'uno, come sappiamo, no? L'uno che però ha trovato, dopo essersi ingegnato, ha trovato il modo di gestire i molti attraverso la Trinità. Ma come li gestisce? Attraverso la processione. I molti procedono dall'uno, hanno la stessa sostanza dell'uno, non sono altro, e se no sarebbe un'irruzione del molteplice nella Trinità. E invece in questo modo questa triunità, no, può essere definita forma assoluta e perfettissima, perché è come se contenesse in sé l'uno e i molti, ma perfettamente integrati. E dopo tutto era l'obiettivo di Hegel. L'agire creativo e conservativo dell'unità si concretizza nel numero, l'affermazione. L'unità è la misura della bellezza, può essere precisata con l'affermazione. Il numero determina la bellezza, perché la bellezza riguarda la forma, e questa forma riguarda la relazione, e la relazione riguarda il numero. per una comprensione adeguata di questo pensiero è assolutamente basilare non intendere il numero solo come un elemento di unità logico formale nel senso dell'aritmetica moderna, come lo intende Gabriele, giusto? O come un'indicazione astratta ed esterna di una realtà. Il numero è comprensibile a partire dall'unità del pensiero matematico e metafisico e non a partire dalla sua divergenza, di una divergenza come viene reclamata al giorno d'oggi dall'estetica matematica di Max Weiss. Lo conosco, Max Weiss. Ecco come è scritto. Max Weiss. Le categorie estetiche come bello, piacere estetico vengono ridotte a codificazioni e l'arte di conseguenza per mezzo di una postulata e chiara desoggettivizzazione è portata al livello della figurazione formalistica e tecnologica, eccetera. Quindi il numero è, lo si può comprendere soltanto a partire dall'idea di numero, cioè dall'uno. Questo è
il numero dei numeri.
Sì, in un certo senso. Sì. Quindi dirlo ai matematici che la numerazione, il calcolo, è possibile solo a partire dall'idea di uno di Plotino. Gli ingegneri soprattutto. Il numero, questo è il capitolo, si intitola così, il numero come costitutivo della forma. Nell'orizzonte del pensiero neoplatonico e neopitagorico, che vale per Agostino, il numero, contrariamente alla posizione formalistica delineata per l'odierno, si deve pensare come fondamento ontologico a priori. Determinante qualitativamente e quindi costituente forma. Il numero è, nell'ambito del sensibile e dell'intelligibile, il fondamento intelligibile in virtù del quale ogni realtà risulta conoscibile e distinguibile l'una dall'altra. È chiaro che anche Agostino non può far finta che non ci sia il numero. Però, come abbiamo visto anche nel caso del numero, lui risolve il problema, no? Per evitare tutte le aporie dei sofisti, il numero lo pone da una parte come sì, un numero contabile, dall'altra è un numero come assoluto, e quello non può essere toccato, e quello è, che è ineffabile naturalmente, è la condizione dell'altro numero. Se qui cita Agostino dal 24, che cos'è? Dal delibero arbitrio. Se quindi guarderai qualcosa di mutevole o con i sensi del corpo o con la riflessione della mente, potrai cogliere solo ciò che è racchiuso in una forma numerica, tolta la quale esso precipita nel nulla. Perché dice questo? Perché dice la relativa unità dei numeri e la sua relativa differenza, no? C'è unità e differenza, cioè la sua identità e differenza strutturata ontologicamente costituiscono l'identità e differenza qualitativa dell'essere stesso. No? Il numero è uno ed è molti, perché il numero è quello. Il 5 è il 5, non è un altro numero, ma è al tempo stesso molti numeri, almeno 5. Che il problema, dice, è che se l'essere è possibile e conoscibile solamente come forma, e la forma è determinata dall'azione immanente dei numeri in ogni ente, E inoltre l'essere formato degli enti caratterizzato da somiglianza, convenienza, corrispondenza, armonia, eguaglianza, deve essere pensato come sua bellezza, allora, in fin dei conti, l'unità costitutiva per i numeri è il presupposto ontologico della bellezza. I numeri sono il presupposto ontologico della bellezza, perché la bellezza sorge appunto dalla somiglianza, dalla convenienza, tutte cose misurabili che sono tali in quanto misurabili, più somigliante, meno somigliante, eccetera. Insomma, dal più e dal meno. Ecco qua infatti conferma, questi numeri in mente divina sono identici alle idee in quanto forme atemporali, preesistenti rispetto alla realtà creata. Se il numero determina la bellezza, allora l'origine divina si può anche determinare come bellezza assoluta a partire dalla nozione di numero, no? Dalla nozione di numero che sta lassù. Il numero che sta lassù ordina la bellezza che sta lassù. Poi scende giù. Alla base dice sta il numero, in quanto principio, forma, che piace in ciò che appare bello. Le cose belle piacciono in virtù del numero. Il numero che è determinato appunto dall'armonia, corrispondenza, uguaglianza, eccetera, eccetera, eccetera. Non c'è nulla, dice ancora Agostino, di queste cose sensibili che non ci piaccia per l'uguaglianza o per la somiglianza. Infatti, dove c'è uguaglianza o somiglianza, c'è una struttura numerica. Quindi qualcosa ci piace perché tende all'uno, perché ci mostra l'uno. Questa è la sua funzione, potremmo dire, analogica. Analogica, cioè che ci innalza verso l'uno. E quindi l'anima deve ricomprendersi sulla sua struttura numerica razionale. L'anima, in verità, distaccandosi da ciò che percepisce con il corpo, diventa migliore quando si distoglie dai sensi carnali e si riforma con i numeri divini della sapienza. Il numero è il divino, certo? E allora? Qui ci cantava proprio Daniele. Questo ritorno alla struttura numerica interna ha un significato centrale per il compimento etico e quindi anche religioso dell'esistenza umana. Tutta la nostra vita si converte al piacere nei numeri della ragione restituita a Dio, donando al corpo i numeri della salvezza e non prendendo da esso godimento. Questo accadrà quando sarà distrutto l'uomo esteriore e sarà trasformato in meglio. Quindi tutta la questione del numero in Agostino serve a fondamento di quelle caratteristiche che sono quelle che poi tendono all'unificazione, cioè al numero assoluto, no? Perché tutte le varie cose qua, la sapienza, diciamo, la forma, le qualità, eccetera, eccetera, no? Tutte queste cose che sono in molti, no? Tendono all'uno. Il fatto che tendono all'uno significa anche che tendono al bene, da qui la connessione tra il bene e il bello. Ciò che è bello è ciò che è unificato perché nella sua relazione interna le varie parti hanno questo tendere, comportano questo tendere verso l'uno. Quindi queste relazioni si pongono in essere, diventano uno ed ecco che allora appare bello. Forse. se solo ciò che è ordinato è bello, se noi amiamo solo il bello, e questo determina in noi godimento a piacere, allora in esso noi amiamo la misura, la forma e l'ordine, ovvero il numero come il principio che determina misura, forma e ordine. Tutte queste operazioni che sta facendo Agostino hanno anche una funzione non solo filosofica, etica, ma anche politica. L'ordine viene da Dio, l'ordine è di tendere verso l'uno, è Dio che vuole l'ordine, perché solo con l'ordine c'è il bello e c'è il buono. Quindi le cose devono essere ordinate, e per essere ordinate devono essere una trinità, Padre, Figlio, Spirito. C'è un ordine in questa tripartizione, non sono messi a caso Padre, Figlio, Spirito, non è che c'è Spirito, Figlio, Padre, intercambiabili, no? C'è un ordine, c'è il Padre da cui parte l'uno, che è quello che consente l'ordine, perché dal Padre procede il Figlio, dal Figlio e dal Padre procede lo Spirito. Questa processione rappresenta la forma ideale di ordine, no? Per questo prima parlavo della Trinità come bellezza, come assoluta bellezza, qualcosa del genere, adesso mi ricordo. Perché è l'ordine assoluto questa Trinità, Padre, Figlio e Spirito, ma è un ordine. Nel pensiero di Eraclito, quando dice Empanta e Inai, dove l'uno è tutte le cose, quale ordine è pensabile? O Democrito? Con Democrito dove lo mettiamo l'ordine? Impossibile. Non c'è nessun ordine, nessuna gerarchia. Non è possibile costruire una gerarchia qualsivoglia. Non c'è. Cioè non è possibile dominare. Dio non può dominare se non ordina le cose, se non le mette in ordine. Dio e poi gli uomini. Anche lei si mette in ordine, che sempre disordina. Dunque, no, dicevo, il numero come principio che determina misura, forma e ordine, questo è posto dall'atto creativo della misura assoluta come la salvezza di ogni realtà particolare. Dice, salvezza da che? Dai molti. Come ciò che è singolarmente buono, ma anche come la teleologia immanente del tutto, no? Cioè là dove il tutto tende. La ragione per cui la singolarità molteplice si collega con il tutto, con fortissimi vincoli di amore. Ecco che interviene l'amore, finalmente. No? Perché è l'amore che tiene insieme, lo dirà poi tra poco. L'amore è ciò che tiene insieme, cioè che fa parte della condensazione. E dice che la vera e propria unità, ovvero il principio di ogni unità manifesta, è accessibile soltanto alla mens. Alla mens. La vediamo infatti con la mente. Così dice nel De qualche cosa. De vera religione. Questa affermazione basilare implica il fatto che chi desidera giudicare sulla bellezza in modo conveniente, legittimo e quindi appropriato, in quanto misura a priori di questo giudizio, deve avere la conoscenza della vera unità e quindi della bellezza suprema o interiore. Chi vuole giudicare deve avere la conoscenza della vera unità, cioè della verità. Ne parlavamo la volta scorsa a proposito del monoteismo, no? Soltanto il monoteismo in fondo consente di giudicare a partire da una verità unica, sola, e che questa verità sia unica, sola e indiscutibile e soprattutto ineffabile è la condizione per poter giudicare su tutto e su tutti, soprattutto su tutti. Ecco, dice, meta di questo processo, il sollevarsi dell'anima verso l'uno, questo processo di astrazione è il reale principio verso cui corriamo. Il piacere della superiorità, della tranquillità immobile, atemporale uguaglianza, è il peso motore dell'anima, ondus anime. Questo vuol dire l'anima compie l'astrazione indicata nell'orizzonte di una generale tendenza ontologica, quindi immanente in ogni realtà, verso l'unità. In ogni realtà c'è questa cosa immanente in lei che la spinge verso l'unità. Questo è il principio reale e l'inizio temporale di un ritorno dell'anima pensante in sé medesima, che è insieme risalita verso lo stesso principio atemporale, aufhebung, tedesco. Il movimento, quindi, in termini metaforici, va da fuori verso dentro e da dentro verso sopra. Ecco, Hegel praticamente, è tutto qui. Quindi il principio della superiorità, della tranquilla, immobile, temporale uguaglianza, è questo tendere dell'anima verso l'uno, che però deve essere consapevole. Chi non lo sa deve essere raddrizzato. Ecco. Vabbè, ci fermiamo qui. Speravo di concludere stasera, pensate un po', invece no. Un pezzo ancora, guarda qua, quanto manca. Vabbè, proseguiamo mercoledì prossimo e intanto abbiamo sempre più chiaro non solo il pensiero di Agostino, nel quale in quanto tale ci interessa molto poco, ma di come tutti questi aspetti siano presenti oggi e abbiano costituito e continuino a costituire il pensiero quotidiano di ciascuno. Ecco, c'è la cosa che a me interessa. Va bene.